Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Non c'è un Conte a tutti i costi. Io credo che ci sia il buon senso che ci debba guidare. Ci guida oggi in quella direzione.
A parlare, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il senatore del Partito Democratico Marcucci, un senatore di un certo peso nel Partito Democratico, capogruppo al Senato, che dice a proposito appunto di questa crisi di governo, di Conte che si è dimesso oggi, che il buon senso, dice nessun veto, nessun obbligo, eccetera, eccetera, ma il buon senso ci dice praticamente, questa dovrebbe essere la traduzione nelle parole di Marcucci, di andare verso un Conte ter. E infatti stasera cercheremo di scandagliare un po' tutti i possibili scenari, una volta che appunto quello che è successo stamattina, Conte ha rassegnato le dimissioni nelle mani del presidente Mattarella, e adesso vedremo che cosa succederà. Quindi le variabili del futuro del governo, di un governo qualunque esso sia, fino poi invece alle varianti del coronavirus. Ce ne sono state riscontrate tre della variante brasiliana, tre casi della variante brasiliana in Abruzzo. Ne parleremo qui Effetto Notte con il presidente della regione. E poi torniamo ancora su TikTok, il social network che fa discutere. Per i vostri commenti lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure potete scriverli i vostri commenti su WhatsApp al numero che è sempre lo stesso, 349 238 6666, 349 238 6666. Parto come sempre con la sintesi della giornata. L'appello di Conte dopo le dimissioni, ora serve un governo di salvezza nazionale, dice. Al Senato nasce il gruppo dei responsabili, Renzi afferma ora governo europeista e di legislatura, e il centrodestra chiede le urne. L'evoluzione del coronavirus in Italia: sono 10.593 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 541 le vittime. In Abruzzo tre casi di variante brasiliana, Effetto Notte il presidente della regione Marsilio. Economia: il Fondo Monetario rivede al ribasso le stime di crescita dell'Italia. Per l'agenzia Fitch il nostro rating è a rischio senza le risorse del recovery. Il delitto Rostagno fu deciso da Francesco Messina Denaro, si legge nelle motivazioni della Cassazione sull'ergastolo al boss Virga. Social e sicurezza: scoperta falla in TikTok, accesso a dati sensibili degli utenti, vulnerabile anche il numero di telefono. Calcio: in campo il derby di Coppa Italia per le milanesi. Partiamo quindi dalla politica italiana, con la crisi dell'attuale maggioranza che si è aperta ufficialmente questa mattina con le dimissioni del Presidente del Consiglio, che è salito al Quirinale. Conte punta a un terzo mandato, PD, 5 Stelle e LeU lo sostengono, ma non tutto è così scontato. Il centrodestra intanto chiede ufficialmente il ritorno alle urne. Poco fa, tra l'altro, Conte ha lanciato un appello, ha detto: è il momento che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica. Le mie dimissioni, ha detto, sono al servizio di questa possibilità. La formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale serve un'alleanza nelle forme in cui si potrà diversamente realizzare, di chiara lealtà europeista, in grado di effettuare le decisioni che premono, ha detto Conte. Tra poco facciamo il punto appunto sulla situazione e sulle eventuali prospettive. Tra gli ultimi atti, comunque, prima delle dimissioni di questa mattina, c'è stato il via libera da parte del Consiglio dei Ministri al decreto sull'autonomia del CONI.
Pericolo scongiurato dal comitato esecutivo delle CIO: non arriverà il cartellino rosso per l'Italia, che potrà portare i giochi di Tokyo, inno e bandiera, evitando così il provvedimento che avrebbe obbligato i nostri atleti a gareggiare come indipendenti. La firma sul decreto che restituisce autonomia operativa al CONI, superando i rilievi del Comitato Olimpico Internazionale, è arrivata in extremis nell'ultimo Consiglio dei Ministri prima delle dimissioni di Conte, alla vigilia della decisione del CIO, per la gioia del numero uno dello sport azzurro Giovanni Malagò. È stato un romanzo che, visto da fuori, è stato difficile da spiegare, ha detto. Sono molto felice, le parole del presidente del CIO Thomas Bach, atto che risolve il problema. Il commento del ministro dello sport Spadafora: il CONI viene dotato di un suo organico da 165 persone e vengono sciolti i nodi relativi ai centri di preparazione. Il decreto dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E dagli sviluppi della crisi della maggioranza agli sviluppi della crisi sanitaria: i morti per Covid in Italia tornano a salire, oltre 500, scendono comunque i ricoveri e la percentuale di positivi. L'Europa resta intanto alle prese con i ritardi nelle forniture dei vaccini.
I decessi da Covid in Italia, dopo 4 giorni sotto i 500, tornano a salire a 541 nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono 10.593, con molti tamponi 257.000, e dunque percentuale che scende al 4,1%, il minimo da quando si contano anche i test rapidi. I ricoveri in terapia intensiva sono 49 in meno, totale 2.372, quelli ordinari 69 in meno, totale 21.355. Intanto arriva la spinta statale al vaccino Made in Italy, quello monodose di Reitera Spallanzani. Invitalia ha assegnato 81 milioni di euro per le fasi 2 e 3 della ricerca, con l'obiettivo di arrivare all'ok dell'EMA a giugno e poi produrre 10 milioni di dosi al mese. Ma intanto si combatte con i tagli dei vaccini che già ci sono. La direttrice dell'EMA, Emer Cook, al Parlamento europeo ha spiegato di essere al lavoro con Pfizer e AstraZeneca per risolvere i problemi di produzione, ma ha confermato che l'agenzia è in contatto con altri 50 produttori, compresi i russi, per valutare i loro vaccini. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E passiamo ora al caso dell'errore nella zona rossa in Lombardia, che provoca una bagarra al Consiglio regionale, e l'IS, l'Istituto Superiore di Sanità, elenca tutte le contestazioni sui dati fatti alla regione.
Ad un certo punto è arrivata anche la Digos, dopo urla, interruzioni, monetine, dopo l'espulsione di 8 consiglieri e dopo che l'opposizione aveva anche abbandonato l'aula. L'errore sulla zona rossa in Lombardia incendia il Pirellone nel giorno in cui il presidente della regione riferisce sul caso del ricalcolo del tasso RT e sulle polemiche con Roma. I lombardi sono stufi di essere umiliati, è stato l'affondo di Attilio Fontana che bolla come fake news la mancata registrazione dei guariti e rivendica ancora una volta la correttezza delle informazioni. La situazione degenera quando un consigliere di Più Europa, Michele Usuelli, chiede l'accesso ai dati disaggregati e si inginocchia. A quel punto dai banchi del centrodestra partono cori da stadio. Nella bagarre generale vengono espulsi 8 consiglieri dell'opposizione, mentre alcuni leghisti danno monetine ad Usuelli, rimasto in ginocchio fino all'arrivo della Digos, come lui stesso racconta.
Noi chiediamo che Regione Lombardia metta a disposizione pubblicamente i dati disaggregati.
A sera è direttamente l'Istituto Superiore di Sanità a ribattere al Pirellone. Da maggio, scrive in una nota, sono state 54 le segnalazioni a Regione Lombardia per errori, incompletezze e incongruenze. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E tra crisi di governo e pandemia c'è ovviamente una congiuntura che certo non trasmette fiducia agli osservatori internazionali.
Anche Fitch parla della crisi politica italiana, che secondo l'agenzia di rating inasprisce i rischi di politica economica. Per Fitch l'avvento di un governo sostanzialmente più debole o una persistente incertezza politica potrebbero danneggiare le prospettive di crescita dopo la pandemia. E non basta. Se l'Italia dovesse fallire a usare i fondi di Next Generation UE per spingere le prospettive del PIL a medio termine, questo potrebbe esercitare pressioni al ribasso sul rating sovrano dell'Italia. È un ribasso si registra nelle stime del Fondo Monetario Internazionale sul PIL dell'Italia, che risulta il paese che crescerà meno tra quelli del G7 nel 2021. Per l'FMI il PIL quest'anno aumenterà del 3%, ovvero 2,2 punti in meno delle previsioni precedenti. Migliora però la stima per il 2022, più 3,6%, nel 2020 contrazione di oltre il 9%, ma inferiore alle attese. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora sulle notizie dall'estero, Gran Bretagna, il primo ministro Boris Johnson ha formalizzato questa sera il superamento dei 100.000 morti per Covid nel Regno Unito, primo paese in Europa, ammettendo che si tratta di un dolore difficile da esprimere e rivolgendo le condoglianze a tutti coloro che hanno perduto persone care, spesso senza neppure poter loro dire addio nella più grande crisi affrontata, dice, dalla Seconda Guerra Mondiale. Johnson si è poi impegnato a onorare in futuro, quando la pandemia sarà passata, tutte le vittime e coloro che si sono, dice, sacrificati eroicamente per salvare vite umane, ma anche a riflettere per trarre lezioni sugli errori che vengono imputati al suo governo. Intanto la Germania valuta lo stop ai voli. Il rischio rappresentato dalle mutazioni del virus impone che si verifichino anche misure drastiche, ha detto il ministro dell'interno tedesco Seehofer al giornale Bild. Tra queste misure si prendono in considerazione i controlli più severi alle frontiere, soprattutto con le aree ad alto rischio, ma anche la riduzione quasi a zero della circolazione aerea verso la Germania, come sta facendo Israele. E dagli Stati Uniti, orrore in Louisiana, dove una ragazzina di 15 anni è stata uccisa a coltellate all'interno di un negozio Walmart in Louisiana, appunto, il tutto in diretta sui social media. Le autorità hanno arrestato 4 teenager di età compresa tra i 12 e i 14 anni. In Perù la giustizia del Perù ha reso noto che il processo contro l'ex presidente Alberto Fujimori per il programma di sterilizzazioni forzate di donne avviato nell'ultimo decennio del secolo scorso dal governo da lui guidato si svolgerà il 1 marzo. Molteplici le accuse contro Fujimori e gli ex ministri della salute dell'epoca e altre importanti personalità coinvolte nella realizzazione del piano governativo che risale a più di 22 anni fa e avrebbe coinvolto migliaia di donne. Torniamo in Italia per purtroppo l'ennesimo femminicidio, questa volta nel Foggiano. C'è un sospettato nelle indagini sull'omicidio di Tiziana Gentile, la bracciante agricola di 48 anni uccisa a coltellate questa sera ad Orta Nova, in provincia di Foggia. La donna era sposata, aveva 2 figli di 17 e 18 anni. I sospetti dei carabinieri, a quanto si apprende, sono a carico di un uomo di 46 anni, un conoscente della famiglia, che avrebbe sfondato la porta dell'abitazione della famiglia Gentile e una volta in casa avrebbe accoltellato la donna alla gola. Pensate, notizie poco fa in Porto Rico, per tanti femminicidi, almeno una donna alla settimana è stato decretato lo stato d'emergenza. Da noi, che succede praticamente ogni 3 giorni, una media ogni 3 giorni, nulla del genere. E poi la Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di omicidio in relazione alla morte di Tiziana Cantone, la 31enne di Mugnano di Napoli, che il 13 settembre 2016, dopo la diffusione online di video privati che la ritraevano, si sarebbe tolta la vita, almeno stando alla versione ufficiale emersa dalle indagini effettuate dopo il fatto dai carabinieri e dallo stesso ufficio giudiziario. L'apertura del fascicolo per sospetto omicidio è un atto dovuto in seguito ai nuovi elementi probatori depositati negli ultimi mesi dallo staff difensivo che assiste la madre di Tiziana. E poi un'altra brutta storia in Sicilia, dove dei disabili venivano malmenati, scherniti, addirittura imballati con del nastro adesivo e fatti ruzzolare come fossero giocattoli in mezzo alla strada. Le vittime urlavano, chiedevano aiuto, ma a Licata, Sicilia, i passanti, anziché prestare soccorso oppure chiedere anonimamente l'intervento delle forze dell'ordine, si giravano dall'altra parte e acceleravano il passo, con un'unica eccezione, una donna. Le sevizie venivano riprese con i cellulari caricati sui social. 3 fermi sono stati firmati dal procuratore capo di Agrigento, eseguiti stanotte dai carabinieri di Licata. In carcere sono finiti Antonio Casaccio di 26 anni, Gianluca Sortino di 23 anni e Angelo Marco Sortino di 36 anni, tutti accusati di tortura, sequestro di persona e violazione di domicilio. E si torna a parlare di TikTok, perché è stata scoperta una vulnerabilità nel social, permette di accedere a dati sensibili degli utenti, compreso il numero di telefono. È stata individuata questa falla dai ricercatori di Checkpoint Software Technologies nella funzione Trova Amici dell'app. Se lasciata senza aggiornamenti, spiegano, consente di bypassare le protezioni sulla privacy create per difendere gli utenti dell'applicazione, dando la possibilità di costruire un database da utilizzare per attività illecite. E di questo parleremo poi con un esperto nel corso di questa puntata. Musica. Got a fist of pure emotion, got a head of shattered dreams, gotta live. Penso proprio che ci sarà. Gary Barlow con queste parole ha acceso la speranza di migliaia di fan in tutto il mondo che sognano la reunion completa dei Vet con tutti i 5 componenti originari. Il giudice di X Factor lo ha detto al tabloid britannico Daily Mirror, sottolineando che per lui il gruppo pop è un porto sicuro al quale ritornare dopo qualche progetto da solista. La boy band, fondata nel lontano 1990, è tuttora in attività ma opera con 3 soli membri. Oltre a Barlow ci sono Mark Owen e Howard Donald. Questo va avanti dal 2014. Dopo l'uscita di scena di Robbie Williams e Jason Orange, avevano scelto di dedicarsi alla propria carriera solista e concentrarsi maggiormente sulla vita privata, ma non sono mancati casi di reunion lampo, come nel 2018 quando Williams si era esibito coi The Vet nella finale britannica di X Factor. Per chiudere lo sport, col nostro Dario Ricci in diretta da San Siro per il derby di Coppa Italia. Caro Dario, tra le milanesi.
Eccoci qua Roberta, sì, derby che vale un posto nella semifinale contro la squadra vincente domani sera tra Spal e Juventus. Siamo al 30° di gioco, risultato di 0-0, ma partita bella, aperta, intensa. Adesso c'è un bel contropiede del Milan con Theo Hernandez, ma intanto vi dico che comunque proprio il Milan soprattutto nella prima fase è stato più propositivo. Al secondo minuto un bel appoggio di Diaz per Leao, che dal limite dell'area di destra ha calciato di poco al lato della porta difesa da Handanovic. Al tredicesimo cross ancora dello stesso Leao, il colpo di testa di Ibrahimovic che sfiora il palo e sul pallone sul quale Diaz non arriva davvero di pochissimo. Nella seconda parte di questo primo terzo di gara è cresciuta invece l'Inter. Al 24esimo la bella girata di Lukaku, la respinta di Tarusano, questa sera titolare per la squalifica del portiere rossonero Donnarumma. Al 27esimo il sinistro di Perisic, ancora attento Tarusano. Da segnalare che il Milan ha già perso per infortunio al 19esimo Simon Kier, infortunio muscolare per il centrale difensivo rossonero, sostituito dal neo arrivato Tomori. Kier che pochi istanti prima, un minuto prima, era stato anche ammonito per un fallo su Sanchez. Quindi 31esimo di gioco in questo istante. Seguiamo un attimo questa azione, il calcio di punizione del centro area di Diaz, la respinta della difesa dell'Inter. 31esimo di gioco a San Siro, 0-0 per ora tra Inter e Milan.
Per ora grazie Dario Ricci, poi ci ritroviamo più tardi per sapere qual è il prosieguo di questa partita, sempre con questa atmosfera, questo audio di sottofondo particolare, no? Si sentono i giocatori vociare tra di loro o gli allenatori, ma ovviamente non c'è il pubblico. Ci sentiamo invece con voi, pubblico di care ascoltatrici e ascoltatori, tra pochi istanti, dopo aver aggiornato chi sta viaggiando, per i vostri messaggi 349-238-6666 o pagina Facebook di Effetto Notte.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti ricchissimi di notizie, naturalmente di aggiornamenti in diretta. Avete sentito poco fa, vi ho detto anche l'appello di Renzi a un governo di, scusate, lapsus di Conte, a un governo di salvezza nazionale. Per i vostri messaggi 349-238-6666, numero per i WhatsApp oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Leggo per esempio quello di Ivan da Bologna, che dice: il Fondo Monetario Internazionale e Fitch rivedono a ribasso, lo dicevo poco fa la notizia, la crescita del nostro paese, visto che era più che prevedibile, dice l'ascoltatore. Ivan, vista la crisi, vorrei chiedere a Renzi se lui, che sa tutto e vuole il bene del paese, se questo è un bene, dice l'ascoltatore, evidentemente critico nei confronti di Renzi, mentre Francesco se la prende con Giuseppe Conte, dice: Giuseppe Narciso Conte non molla, incoraggiato dai fantocci senza anima del PD. Queste le critiche che arrivano da una parte e dall'altra, e di politica adesso parliamo.
Non c'è un Conte a tutti i costi, io credo che ci sia il buon senso che ci debba guidare, ci guida oggi in quella direzione.
Quella direzione, evidentemente, secondo il senatore del PD Marcucci, è appunto Conte Ter, che abbia un terzo incarico dopo il governo giallo-verde, quello giallo-rosso. Oggi sapete che Conte, dopo la crisi innescata dalle dimissioni delle ministre di Italia Viva e dal sottosegretario di Italia Viva, volute da Renzi, si è dimesso, ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Mattarella. Da domani iniziano le consultazioni, vanno avanti fino a venerdì. Perché? Per capire, appunto, sondare in profondità il Parlamento, i gruppi parlamentari, per accertare se sia possibile creare una maggioranza con numeri solidi attorno a un programma certo. Queste sono un po' le condizioni che ha dato evidentemente oggi Mattarella a Conte in quel colloquio che hanno avuto di una mezz'oretta. Intanto saluto la nostra Betta Fiorito in diretta dai Palazzi Romani. Cara Betta, bentornata.
Buonasera radioascoltatori.
Allora Betta, diciamo, a parte Italia Viva, i tre alleati di governo, del governo, l'ultimo governo Conte, cioè Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi Uguali, hanno di nuovo dato conferma del loro appoggio a Conte per un terzo mandato. Crimi, reggente del Movimento 5 Stelle, ha detto: Conte è l'unico che può fare da sintesi per la maggioranza. Scusate. Mentre Italia Viva chiede prima un programma attorno al quale capire se ci sono appunto dei punti di incontro, di convergenza, eccetera, e dice che non indicherà nomi per Palazzo Chigi. Nel frattempo De Falco, ex Movimento 5 Stelle, poi confluito nel gruppo misto, oggi ha chiesto di aderire alla componente del Centro Democratico di Tabacci, che sapete, tu mi insegni Betta, è il gruppetto che potrebbe appunto costituire i volenterosi responsabili costruttivi che possono sostenere Conte. Però mi sembra che per il momento i numeri, non so, in queste trattative che ci sono frenetiche in queste ore, Betta, se qualcosa viene fuori. Fra l'altro il centrodestra comunque rimane compatto, unito e chiede le urne.
Sì, allora c'è da dire una cosa, Roberta. Sai, quando si apre una crisi, poi il timore di Conte era di entrare Papa e uscire cardinale. Quindi come bisogna capire che cosa succederà, nel senso che nel momento che è aperta la crisi, poi è difficile capire se effettivamente sì, a parte un primo reincarico, un carico esplorativo a Conte, se il capo dello Stato, poi vedendo che magari attorno ad un altro nome si formano numeri più solidi, una maggioranza più solida, poi non decida di scavalcare l'avvocato del popolo.
Quali potrebbero essere questi nomi? Mi pare che siano Draghi, Cottarelli e anche Cartabia, se non sbaglio.
Sì, io vedo più probabili Draghi, Cottarelli e Cartabia. Io Draghi non lo vedo nella partita. Penso che Draghi possa essere nella partita del Quirinale, ma non nella
partita come Presidente della Repubblica,
sì,
dici prossimamente.
Probabilmente più la Cartabia, perché comunque sarebbe una donna, sarebbe
ma magari,
una grossa novità.
Per tutto il rispetto per insomma, Conte, dico, ma se proprio si dovesse scegliere
insomma,
un altro
se dobbiamo fare la maggioranza Ursula, prendendo spunto da Ursula von der Leyen, allora si pensa magari a una donna che comunque è l'ex presidente della Consulta, quindi una figura istituzionale molto
autorevole.
Forte. Io credo che sia questa un po'...
sarebbe un'enorme novità, no? Al di là di Conte, dico, se fosse una donna sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica Italiana. Insomma, non
sì,
so
ecco, e darebbe anche una e darebbe anche comunque una immagine diversa anche dell'Italia in Europa, no? E io penso che Matteo Renzi dica che in realtà non sta facendo veti, eccetera, 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 però vedo uno sfilacciamento anche da parte del PD, a parte Marcucci, che fa parte comunque di una minoranza, vedo uno sfilacciamento per quanto riguarda il fatto che il PD abbia poi indetto la direzione nazionale alle 14 di domani, poco prima della salita al Colle. Quindi questo è importante, che è un importante segnale per capire che i Dem non sono così compatti.
Cioè si devono riunire prima di salire per le consultazioni, no? Perché ogni gruppo parlamentare, ogni partito salirà in questi giorni sino a venerdì, no? Dicevamo da Mattarella.
Sì. E poi non è o Conte o morte, ecco, questo è il momento che rimette il mandato, poi sai il capo dello Stato prende spunto da quello che gli dicono i partiti. Calcoliamo che bisogna capire che cosa succederà anche nel fronte del centrodestra, perché è vero che Forza Italia sale insieme a Salvini e Meloni, però è vero pure che c'è un precedente, che è quello di Salvini, che ha fatto il governo con 5 Stelle. Quindi se poi a un certo punto Forza Italia dice ma c'è la Cartabia, io voglio fare un governo di unità nazionale, non è che Salvini può dire allora c'è uno strappo perché l'ha fatto prima lui. Quindi è chiaro che in questa prima fase Forza Italia è compatta con il centrodestra, ma non è detto, vedendo poi magari delle fughe in avanti di senatori che sono spaventati dal fatto che col taglio del numero dei parlamentari e con un partito comunque con un leader sempre più debole come Silvio Berlusconi possano non essere rieletti. Quindi attenzione anche a quello che succede nella compagine di centrodestra. È chiaro,
cioè,
che
non sono così monolitici e compatti,
ma
dici,
no, assolutamente no. È chiaramente che la prima salita, è chiaro che Silvio Berlusconi deve salire con loro, però poi non è detto che questa cosa si protragga.
Però sentiamo,
governo
sentiamo...
Del Rio, c'è un Del Rio, sì, Conte sì, punto equilibrio insostituibile. Questo è un po' il battibecco
all'interno
che
del
sta
PD,
facendo sì, con Andrea Marcucci. Ricordiamo che Andrea Marcucci era un renziano di ferro,
sì.
Quindi
che però è rimasto nel PD, quindi ci potrebbe essere un po' a cavallo. Però sentiamo Giorgia Meloni a proposito di un centrodestra compatto, leader di Fratelli d'Italia.
Mi pare che si confermi una compattezza fondamentale e sostanziale del centrodestra, che domani si presenterà compatto al Quirinale con chiaramente i suoi partiti fondamentali e anche con i partiti più piccolini. Vogliamo dimostrare come sempre che c'è una alternativa, che nel caso in cui finalmente si restituisse la parola agli italiani e si consentisse agli italiani di scegliere la maggioranza che deve governare la nazione, sarebbe in grado di dare all'Italia un governo solido.
Questo Giorgia Meloni, sentiamo il leader della Lega Salvini.
Abbiamo una posizione assolutamente unitaria, andremo insieme dal Presidente della Repubblica e non si può più perdere tempo. I litigi di Conte e Renzi li stanno pagando gli italiani. Invitiamo il governo, se c'è, finché c'è, a portare in aula i decreti urgenti per aiutare famiglie e imprese, per bloccare le cartelle esattoriali, per sbloccare i miliardi di euro fermi nei cassetti dei ministeri, e poi restituiamo la parola agli italiani, perché tirare a campare cercando senatori per strada di notte non è un modo serio per aiutare l'Italia e gli italiani.
E poi sentiamo invece, per quanto riguarda Forza Italia, il vicepresidente Tajani.
Noi abbiamo detto qual è la nostra idea, l'abbiamo sempre, non è che l'abbiamo mai nascosta. Abbiamo Berlusconi, che vuol dire che è un uomo di Stato, ha sempre detto l'Italia innanzitutto, anticipiamo noi quello che si può fare per aiutare il Paese. Abbiamo già preparato il piano per il recovery, 250 pagine che abbiamo presentato prima che lo presentasse il governo, non siamo stati neanche mai ascoltati.
Allora, Betta, però traducimi delle posizioni che apparentemente sembrano contrastanti dentro Italia Viva, ma tu sei una nostra esegeta. Allora, Renzi, leader di Italia Viva, ha detto: dopo tutto questo fango tutto è chiaro, la crisi non l'ha aperta Italia Viva, è l'Italia che deve affrontare una crisi da far tremare i polsi. Poi ha detto: Conte si è dimesso perché è senza numeri. Ma oggi la ex ministra dell'agricoltura Bellanova, sempre di Italia Viva, ha detto sulla RAI: bisogna ripartire dalla maggioranza Conte bis, auspichiamo si riparta dal perimetro della maggioranza di questi 16 mesi e, se ci sono le condizioni, allargarla anche, ma rimettendo al centro i temi. Bellanova mi sembra molto conciliante,
sì,
ma... mentre Renzi...
Beh, insomma, quello che si diceva nei palazzi quando c'è stato il famoso discorso di Renzi con le due ministre è che le due ministre tutto avevano voglia tranne che di dimettersi, quindi il fatto che magari possa poi rientrare in gioco anche la Bellanova come ministra, sai, è chiaro che c'è un punto che lei vuole essere conciliante. Ricordati però che Italia Viva è il partito di Renzi e quindi questo è quanto attualmente la fuga non c'è stata dei senatori, il partito ha retto, quindi Renzi può dettare delle sue piccole condizioni, anche se, e questo è molto importante, la dichiarazione di Del Rio che c'è stata al TG2 che conferma Conte ufficialmente,
dice,
come linea del PD
insostituibile, come dicevo.
E sui veti su Matteo Renzi dice: devono avvenire fatti che permettano loro eventuali reingresso, quindi insomma ci sono anche dei paletti su Renzi.
Però Marcucci, ti faccio sentire Marcucci, che dice: no a veti e rientro di Italia Viva. Sentiamo Marcucci.
Quando io dico che non ci devono essere veti, ritengo che si debba aprire un confronto a tutte le forze politiche, in particolare quelli che hanno dato vita alla maggioranza che ci ha governato fino a qua, e anche altre che possano nascere in Parlamento.
Tu ricordavi che Marcucci è stato un renziano di ferro, con cui adesso
sì,
è il Partito Democratico.
Al Senato ha sempre questa un po' ambiguità, no? Perché lui è il capogruppo del PD, però poi sembra sempre molto più legato all'ex premier che non all'attuale segretario. Ricordiamo anche che le liste dei senatori e dei deputati del Partito Democratico che siedono oggi in Parlamento sono state fatte da Renzi, che allora era il segretario del partito.
Sì.
Quindi anche nella compagine parlamentare il segretario Nicola Zingaretti deve sempre trovare un punto di equilibrio. È chiaro che in questo momento Graziano Del Rio, che poi è molto amico di Renzi, però sta mettendo dei paletti molto forti anche su Renzi. Quindi adesso attualmente il PD andrà con questa strategia: noi vogliamo un governo Conte Ter. Ricordiamoci che però, se in 2-3 giorni questo governo Conte Ter non ha i numeri, non si mette d'accordo, allora è nei poteri del capo dello Stato indicare magari un altro presidente del Consiglio per vedere se c'è la possibilità di una maggioranza o se no andare al voto.
Senti Betta, allora intanto vedevo dal sondaggio Demopolis il 40% di italiani è favorevole a un Conte Ter, il 56% degli italiani ritiene inopportuna in un frangente come quello attuale l'apertura di una crisi di governo. In ogni caso, i possibili sbocchi, prospettive, cosa sono? Quindi un Conte Ter con i cosiddetti responsabili, che però bisogna vedere quanti sono in Parlamento, oppure la vecchia maggioranza allargata con o senza Conte, con i nomi che possibili, che dicevi, impossibile alternativa, un governo Ursula, cioè quello che si era praticamente quella alleanza trasversale che c'era stato quando era stata eletta Ursula von der Leyen al Parlamento, alla Commissione Europea, intendi quello, Betta?
Sì,
oppure un governo di unità nazionale, ecco.
Che sarebbe poi il governo Ursula? Allora, a quel punto il governo di unità nazionale di tutti gli schieramenti io non lo vedo. Proprio non,
quindi questo non... mettiamo una barra sopra, Betta,
no,
questo non lo vedo, cancello.
No.
Poi
Io potrei vedere un governo con un altro premier indicato dal capo dello Stato, quindi magari pensiamo a una figura di spicco, Cottarelli, la Cartabia, si era anche parlato della Lamorgese, quindi persone di Stato, no, sì. Persone di Stato, personalità appunto che servitori dello Stato, così, e che questo potrebbe essere sì allargato a Forza Italia insieme con Italia Viva e dar luogo a un governo che poi è un po' di unità nazionale, no? Cioè un governo quasi tecnico che però comunque avrebbe l'opposizione, secondo me, Salvini e Meloni.
Questo si capirà comunque venerdì, intorno a venerdì.
O la terza ipotesi è Conte, che magari riesce a, la terminologia, a raccattare un po' di senatori insieme però a Italia Viva.
Senti,
quindi comunque
accusa...
con la spada di Damocle di Italia Viva, e i gossip dicono che a quel punto magari Renzi potrebbe far cadere Conte durante il semestre bianco, dove ricordiamo non si possono sciogliere le camere perché è l'ultimo semestre del capo dello Stato, questo dice la Costituzione,
che inizia ad agosto prossimo.
E a quel punto magari poi fare questo governo istituzionale che vuole tanto Renzi, appoggiato dall'Europa, perché anche l'altra cosa che è venuta fuori, che Renzi dice un governo europeista, che quindi contro ai veti sul MES, no? Poi tra le altre cose porteremo a termine il recovery plan, quindi bisogna anche vedere se questa mossa azzardata di Renzi non sia stata suggerita al senatore di Italia Viva magari proprio in ambito europeo. Questo è anche un'altra voce, e certo, magari dicendo cerchiamo di portare un governo più europeista, meno populista. Ricordiamoci che il governo giallo-verde è caduto sull'Europa, proprio sulla maggioranza di Ursula von der Leyen, perché i 5 Stelle votarono Ursula von der Leyen, mentre Salvini no. Quindi per l'Europa in questo momento, per l'Unione Europea, e con tutti i soldi che ci sono a disposizione con recovery plan eccetera, l'importante è scavalcare i populismi. Quindi sai, magari qualcuno in Europa avrà suggerito anche questo è un altro dei rumors.
Dice qualche ascoltatore: basta con questi trasformismi. Allora, vedevo una notizia in contemporanea: a Vienna scoperti oltre 70 camaleonti tanzaniani in una valigia. Dice che può avere un'attinenza questo dei camaleonti trovati.
Diciamo che i camaleonti non c'è bisogno di andare in Tanzania né a Vienna, si può benissimo arrivare a Montecitorio, a Palazzo Madama. Il trasformismo è una delle nostre caratteristiche. Però ricordiamoci che la Costituzione, che dà la possibilità di cambiare schieramento partito, se non si ha più fiducia nel partito con cui si è stato eletto.
Allora chiudo con una statuina di Conte di San Gregorio Armeno, sappiamo, famosissima strada di Napoli dove gli artigiani fanno tutte le statuine legate all'attualità. C'è una statuina di Conte con valigia e un cartello sopra questa valigia: vado e torno. Vedremo insomma che cosa succede se è andato e tornerà.
Le crisi si aprono, ma non si sa mai come finiscono.
Saggezza di Betta Fiorito, grazie cara Betta.
Arrivederci.
Ciao, a presto Betta. C'è la nostra solita pausa di riflessione e di respiro. Voi continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure WhatsApp al 349-238-6666.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, diretta e suonata da Roberta Giordano per voi, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22. Vedo ancora i vostri commenti sulla politica italiana. Per esempio c'è Cristina che dice al 349-238-6666, numero per WhatsApp, poi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Ciao Roberta carissima, purtroppo Draghi è troppo un signore per entrare in quella gang. Affettuosi saluti, dice Cristina, a proposito dei nomi che si fanno come possibile alternativa a Conte, a un Conte Ter. Però adesso concentriamoci sul tema dei vaccini anti-Covid, tra speranza e preoccupazione, ovviamente grande fonte di speranza perché sappiamo che è l'unica vera arma per uscire dall'incubo del coronavirus, ma anche da che si è cominciato insomma a vaccinare, a richiedere le dosi alle multinazionali che hanno passato ormai tutte le certificazioni per i loro vaccini. diventa un motivo di preoccupazione prima di tutto per i ritardi nelle consegne, no? E forse anche in alcuni casi almeno per la poca trasparenza negli accordi, nei contratti che hanno firmato. L'Italia per esempio si è rivolta al Consiglio di Stato per un ricorso, un'azione giuridica nei confronti di Pfizer e dei ritardi, anche se li sta in qualche modo compensando in questi giorni. Pensate che la Svezia per esempio ha sospeso i pagamenti per i vaccini a Pfizer ed è una decisione legata alla quantità di dosi prelevabili da ogni fiala, dopo che l'azienda ha fatto sapere che con particolari aghi era possibile prelevarne 6 da ogni fiala invece di 5, addebitando la dose aggiuntiva alle forniture. Insomma, diciamo un po' di caos. EMA, che è l'Agenzia Europea del Farmaco, la sua direttrice, Emer Cook, oggi in un'audizione al Parlamento Europeo ha detto: con le aziende produttrici dei vaccini e le autorità nazionali stiamo vedendo come aumentare la capacità di produzione dei vaccini. Speriamo di risolvere presto il problema. Poi ha detto: siamo in contatto, sempre la direttrice dell'Agenzia Europea del Farmaco, siamo in contatto con una cinquantina di case produttrici di vaccini. Si valuta anche, ha detto, l'efficacia dei vaccini sulle varianti, perché non abbiamo a che fare solo con le variabili della politica e del possibile governo che ci sarà, ma anche purtroppo con le varianti del coronavirus. Ieri era emerso, avevo dato notizia, un caso di variante brasiliana a Varese. Oggi arriva la notizia che ci sono stati 3 casi di variante brasiliana del Covid in Abruzzo, all'interno di una famiglia di Poggio Picenze in provincia dell'Aquila, di ritorno dal Brasile. Ad annunciarlo il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, che saluto e qui in collegamento e ringrazio della disponibilità. Buonasera Marsilio.
Buonasera a voi.
Quindi si tratta di una famiglia composta da un uomo italiano, dalla moglie di origini brasiliane e dai loro 2 figli. Noi li avete individuati quindi, Marsilio?
Sì, li abbiamo individuati, sono tornati tramite l'aeroporto di Fiumicino il 18 gennaio. Stiamo cercando anche di capire, perché alcune delle notizie, ma sono soggette diciamo a verifica, sembra che in aeroporto almeno un componente della famiglia, forse la moglie, avesse già delle linee di febbre, ma insomma, gli sarebbe stato detto comunque di rivolgersi all'ASL di competenza, il che significa che hanno viaggiato su un pullman fino ad arrivare a casa. Insomma, se fosse così sarebbe insomma una cosa grave, comunque da accertare, ripeto, non so se sia esatta questa ricostruzione. In ogni caso sono arrivati, si sono sottoposti subito a tampone, sono stati isolati, si stanno rintracciando e sono state rintracciate parecchie decine di soggetti entrati in contatto, credo anche quelli che hanno viaggiato con loro, e subito il nostro istituto zooprofilattico, il laboratorio di Teramo, ha fatto il sequenziamento e ha individuato questa presenza della variante brasiliana. È chiaro che siamo tutti preoccupati, però nella preoccupazione siamo anche abbastanza sereni, perché non si tratta di persone che sono state contagiate qui sul posto da questa variante, e quindi bisogna andare a cercare da dove origina. Ne conosciamo perfettamente l'origine, perché tornavano dal Brasile, hanno preso un volo da Fortaleza fino a Lisbona e poi da Lisbona a Roma e da lì all'Aquila, Poggio Picenze. Quindi c'è un'origine chiara e certa, speriamo appunto che questa verifica e questo tracciamento dei contatti e dell'origine di questo contagio possa averlo isolato con efficacia e evitare la propagazione sul territorio di questa variante, che peraltro ci permetterà all'Istituto Zooprofilattico di studiarla e di verificare se il vaccino Pfizer è o no efficace su questa variante brasiliana.
Quindi voi,
una decina di giorni, dovremmo avere anche questo tipo di risposta.
Quindi avete di queste persone che hanno appunto si sono contagiate con questa variante brasiliana, avete isolato il virus in modo che l'Istituto Zooprofilattico possa studiarlo e vedere se appunto il vaccino che sta arrivando in Italia, Pfizer, anche se adesso sta arrivando anche Moderna, sia efficace su queste varianti.
Sì, faremo anche questo test adesso che abbiamo questo diciamo del genoma, il campione del virus presente nei nostri laboratori, possiamo anche utilizzarlo per testare i vaccini su questo tipo di virus, su questa variante del virus, e vedere se la copertura è garantita o meno. Nel frattempo, ripeto, io credo e spero che fatto di averli individuati subito, appena arrivati, si sono sottoposti a tampone, evidentemente appunto avevano febbre, sentivano dei sintomi, avevano comunque sospetto di poter essere stati contagiati, quindi hanno fatto immediatamente il tampone, sono stati subito isolati in quarantena in casa, e questo speriamo che insomma possa aver evitato una diffusione sul territorio e il contagio di altre persone.
Marsilio, per il momento le quindi detto sono in casa, stanno abbastanza bene per il momento queste persone, questa famiglia?
Per il momento sì, hanno lievi sintomi, quindi al momento sono curati a casa attraverso le USCA.
Senta, appunto a proposito di vaccino, come siete messi in Abruzzo rispetto ai ritardi che si diceva di Pfizer in particolare?
Diciamo, siamo messi né bene né male, nel senso che in una prima fase il primo taglio che Pfizer ha fatto non ha colpito l'Abruzzo, il che ha permesso di acquisire sufficienti scorte. Abbiamo ovviamente, per cautela, d'accordo con il commissario e con le altre regioni, rallentato la somministrazione di vaccini a nuovi soggetti, concentrandoci sul richiamo. C'è stata successivamente un'altra distribuzione con un leggero taglio, quindi noi siamo in condizione di poter garantire di fatto soltanto le seconde vaccinazioni in questi giorni, soltanto i richiami, quindi ne stiamo facendo un numero limitato e limitato appunto anche con l'obiettivo di fare scorte sufficienti ad evitare che, se dovessero esserci ulteriori tagli, ci ritroveremmo in difficoltà con le altre persone che nel frattempo erano state sottoposte a una prima somministrazione. Ci sono regioni che invece hanno avuto tagli più consistenti e per questa ragione hanno esaurito le dosi. Poi, se guarda le classifiche, questo crea magari un effetto di distorsione, perché alcune regioni hanno una percentuale altissima di vaccini fatti, ma di fatto perché non glieli hanno più, oppure hanno subito un taglio molto consistente e quindi sono state costrette a farli tutti. Adesso stiamo ovviamente scattando anche un meccanismo di solidarietà e di redistribuzione tra le regioni, dove necessario, dove necessario c'è appunto qualche correzione, perché vorremmo tentare di evitare in tutta Italia che una persona che magari ha avuto una prima dose
non abbia la seconda nei tempi prescritti,
seconda, e quindi venga vanificato.
Bene. Marsilio, voi siete arancioni, in zona arancione al momento, se non sbaglio?
Sì, siamo arancioni.
Come vanno invece l'evoluzione del coronavirus da voi? Vedevo che ci sono 152 nuovi casi oggi e 17 decessi, se non sbaglio.
Il numero dei decessi continua ad essere importante, sul numero dei contagi invece no, siamo in una situazione abbastanza contenuta, e stanno diminuendo sia il numero complessivo, oggi stiamo sfiorando i 10.000 complessivi, fino a pochi giorni fa eravamo sopra gli 11-12.000 contagiati totali, diminuiscono il numero di persone ricoverate in ospedale, speriamo che questo dato possa anche tradursi in un R con T che almeno nella sua soglia minima stia sotto
più basso, in modo
che venerdì dovessimo avere questo dato sotto l'1 di R con T almeno nella, diciamo, oscillazione minima. Da domenica dovremmo tornare gialli.
Ve lo auguro, allora ve lo auguriamo all'Abruzzo. Grazie presidente Marco Marsilio,
grazie
buon lavoro, buona serata. Viabilità.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
A proposito di notizie della giornata, si torna a parlare di TikTok, il social network, perché sarebbe stata scoperta una falla, una vulnerabilità nel social che permette di accedere a dati sensibili degli utenti, compreso il numero di telefono. Già nei giorni scorsi il garante della privacy, ne avevo parlato qui a Effetto Notte, aveva avviato in Italia un'istruttoria per appunto la protezione dei dati personali, dopo che c'è stato quel caso tragico di una bambina di 10 anni a Palermo che per una sfida assurda su TikTok, si era praticamente strangolata ed era intervenuto il garante della privacy dicendo anche che sotto i 13 anni non ci può essere assolutamente accesso e possibilità di accedere al social network, ma pare insomma che ci siano queste falle. Ne voglio parlare con un esperto, qual è Gabriele Fagioli, presidente di CLUSIT, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, direttore scientifico dell'Osservatorio Cyber Security e Data Protection del Politecnico di Milano. Professor Fagioli, buonasera.
Buonasera.
Quindi ci spieghi un po' che cosa significa questa falla, che cosa bisogna temere, che cosa sarebbe auspicabile che si facesse, insomma.
Sì, allora, la notizia che è stata diffusa riporta che c'era un problema dell'applicazione e quindi era possibile costruirsi un database di utenti di TikTok raccogliendo alcune informazioni del profilo, tra cui, come avete detto, il telefono, il nickname e alcuni altri dati, tramite la funzione Trova Amici, e questo indipendentemente dalle impostazioni privacy che l'utente aveva settato. TikTok ha già pubblicato un aggiornamento che permette di evitare questa vulnerabilità, quindi quello che c'è da fare adesso per chiunque usa TikTok è scaricare l'aggiornamento o installarlo e quindi tenere l'applicazione aggiornata.
Però evidentemente perché TikTok, anche per esempio la vicenda della ragazzina di 10 anni che non aveva quindi 13 anni e la soglia, mi pare di capire, Fagioli, quindi aveva detto anche il garante della privacy, deve essere 13 anni al di sotto, non, il social dovrebbe bloccare gli utenti più piccoli, no? Perché non...
Allora, sono due temi molto diversi. In questo caso di oggi si tratta di un problema di impostazioni dell'applicazione non voluto, quindi è un errore di programmazione, diciamo, quindi non c'entra l'aspetto legato a ciò che l'autorità è andata in valutazione nei giorni scorsi. E quindi oggi è stato un caso di natura tecnologica, risolto con questo un aggiornamento che si può fare. Quello che è successo nei giorni scorsi è diverso, riguarda le possibilità tecniche, le procedure e le responsabilità dal punto di vista dell'individuazione dell'età che gli utenti di questi social devono avere per poterli utilizzare. Quindi è un problema più di procedure di individuazione dell'età degli utenti. Quindi sono due casistiche molto diverse.
Lei comunque, Fagioli, in generale, professore, che cosa consiglierebbe proprio per salvaguardarsi, preservare i propri dati sensibili rispetto appunto ai rischi dei social e in altri casi anche di poter essere accessibili?
Allora, per quanto riguarda gli adulti o comunque chi ha l'età per utilizzare queste applicazioni, bisogna assolutamente conoscere le regole dei social, bisogna possibilmente caricare meno dati possibili, evitare qualunque forma di condivisione, ma ricordarsi che comunque qualunque piattaforma è soggetta a vulnerabilità. Rispetto invece al caso dell'altro giorno, io credo che ci siano delle responsabilità, diciamo di non conoscenza dei rischi che l'uso delle tecnologie comportano. La bambina purtroppo finita tragicamente, però aveva in mano un device, aveva in mano una tecnologia, evidentemente con poco controllo, forse senza parental control. Cioè, troppo spesso noi mettiamo nelle mani di bambini, anche molto piccole, tecnologie con pochissima comprensione dei rischi e spesso scarsissimo controllo. Quindi sulle due tematiche sono due cose molto diverse. In una è proprio educazione civica digitale, perché bisogna capire che esistono dei rischi, dall'altra parte è comprensione, nel caso di oggi, che le tecnologie possono avere delle falle e quindi bisogna essere molto prudenti nell'utilizzare queste applicazioni.
Grazie professor Gabriele Fagioli, grazie mille per queste indicazioni. Grazie professore, buona serata. Adesso invece ci colleghiamo di nuovo con il nostro Dario Ricci, che è sempre lì a San Siro in diretta a seguire il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Caro Dario, come
eccoci
procede?
Qua, Roberta. Eccoci qua, ben ritrovati da San Siro, 51esimo di gioco in questo istante, il Milan è in vantaggio per 1-0, decide finora la rete al 31esimo di Zlatan Ibrahimovic, bravo a liberarsi e approfittare anche dello spazio lasciatogli da Kolarov sull'esterno destro, diciamo al limite dell'area nerazzurra, a far partire un destro che ha battuto imparabilmente Handanovic, un Ibrahimovic che poi nel finale del primo tempo è stato protagonista di un alterco molto deciso con Lukaku, entrambi ammoniti. In caso di qualificazione Lukaku sarà squalificato e salterà quindi la gara d'andata della semifinale. Un Milan che si è fatto preferire nella prima parte del primo tempo con una buona occasione già al secondo minuto per Leao e al tredicesimo con colpo di testa di lo stesso Ibrahimovic, poi la rete siglata dallo svedese. Per l'Inter un paio di buone occasioni, una firmata da Lukaku quando si era ancora sullo 0-0, bravo Tatarusanu, poi al 38esimo Tomori a respingere un pallone avviato al gol colpito di testa da Sanchez, e pochi istanti fa ancora Sanchez, una bella girata sotto misura, bravo ancora Tatarusanu a respingere. Quindi 52esimo di gioco in questo istante, Inter 0 Milan 1, decide Zlatan Ibrahimovic.
Grazie Ricci, buon divertimento, buon proseguimento di partita. Io invece qua mi fermo per aggiornarvi poi velocemente come sempre alle 22.